Sì, ciao a tutte e tutti. Diciamo che io proverò a aiutare la vostra riflessione che proseguirà poi anche con chi parla dopo e con gli interventi vostri. Dico subito che io non chiamerei tutto quello di cui discutiamo come lotte ambientali, perché se le chiamiamo lotte ambientali rimangono, diciamo, qualcosa che sembra separato dall'economia, dalla società, eccetera. Cioè sembra qualcosa che sia riservato a chi ha qualche particolare sensibilità, che sia le associazioni ambientaliste, che siano i singoli cittadini, ma storicamente diciamo quello che riguarda l'ambiente sembra sempre qualcosa che viene dopo. Dico questo perché la crisi in cui siamo immersi, a mio avviso, è crisi economica, crisi ecologica e crisi di democrazia, e questi tre elementi devono essere affrontati insieme. Cioè non ce la caviamo questa volta, se la cavano loro, se li affrontiamo separatamente, cioè se si dice c'è la crisi economica, prima va risolta quella, poi eventualmente affrontiamo la crisi ecologica, crisi democrazia non l'affrontiamo perché chi governa sta benissimo ovviamente con la crisi democrazia, no? Allora il problema a mio avviso è non chiamarle lotte ambientali, ma in realtà davvero cambia il sistema e non cambia il clima. In uno slogan è quella cosa lì, poi proviamo a declinarla meglio. La prima cosa che a me viene da dire è che questa ovviamente è una crisi globale, è una crisi globale ed è una crisi strutturale, cioè non è temporanea. Se non la si affronta nella sua complessità non se ne esce e arriva da molto lontano. Diciamo che noi siamo nel secolo, poi diciamo i tecnici si dividono, chi dice fra 10 anni, 20, 40, 100, insomma diciamo però noi siamo entrati in un secolo che è particolare, cioè siamo in una svolta epocale, siamo nel secolo in cui l'intera produzione mondiale dovrà essere riorganizzata su altre basi, su altre materie prime, cioè siamo nel secolo, diciamo, in cui la produzione basata su combustibili fossili di qualsiasi tipo va a esaurirsi. Vuol dire che a un certo punto, poi la cosa avverrà forse in forma transitoria, forse avverrà in forma invece anche drammatica, sostanzialmente l'intera produzione mondiale dovrà basarsi su altre materie prime. Questo per esempio è uno dei motivi fondamentali per cui è nata la guerra globale permanente. Guerra globale permanente, al di là di come ce la raccontano, di quali sono, diciamo, gli alibi che si trovano per qualsiasi tipo di attacco, ha solo questo significato. Siccome io so che in futuro l'intera produzione mondiale si baserà su nuove materie prime, comincio a occupare militarmente i territori nel cui sottosuolo giacciono le materie prime fossili residue. Cioè in attesa di sapere quali sono le materie prime, io so dove stanno le ultime riserve dei combustibili fossili e li occupo militarmente. Non c'è altra spiegazione sulla guerra globale permanente. La possiamo raccontare come vogliamo, inventarci i dittatori, anzi spesso li troviamo e quindi l'alibi diventa semplice, ma l'unica motivazione è questa qua. Allora io comincio a occupare oggi militarmente i territori per garantirmi il controllo delle materie prime fossili residue. Intanto però devo cominciare a ragionare su quali saranno le future materie prime e cominciare ad appropriarne. Questa seconda parte non la faccio militarmente, la faccio attraverso i grandi accordi internazionali, per cui il WTO, per cui il Fondo Monetario, per cui i grandi vertici sul clima, che in buona sostanza sono la prima forma di privatizzazione dell'aria. Voi sapete che c'è il mercato delle quote di inquinamento fra paesi, no? Sono riusciti perfino a mettere in borsa l'aria, che era una cosa complicata, perché a differenza dell'acqua, l'acqua ha, diciamo, necessita di un procedimento industriale. Io l'acqua la devo captare, distribuire, depurare. L'aria sostanzialmente non ha bisogno di un processo industriale, per cui uno dice impossibile, al massimo posso respirare aria che mi fa male piuttosto che aria pulita, ma se io respiro non è che c'è bisogno di un processo industriale in mezzo. Beh, sono riusciti a fare il mercato e la borsa degli inquinamenti, per cui fra paesi ci si possono scambiare. Detto questo fatto per cui noi siamo in questa sostanzialmente svolta epocale, questo elemento si incrocia con una crisi economica strutturale. Di che tipo è questa crisi? Gli economisti la chiamano crisi da sovrapproduzione di beni materiali e mancata allocazione su nuovi mercati. Gli economisti parlano difficile perché così la gente pensa che hanno ragione. Detto molto più semplicemente, noi siamo in una situazione per cui le diseguaglianze sociali in questo pianeta negli ultimi 40 anni si sono ingigantite esponenzialmente. Cioè abbiamo una grossa fetta del pianeta che è talmente impoverita che non può accedere nemmeno al ruolo, ammesso che sia desiderabile, di consumatore. Nello stesso tempo abbiamo la cosiddetta parte ricca del pianeta che è in via di saturazione di beni materiali. Per dirla semplicemente, io posso con la pubblicità convincervi che l'automobile che avete ogni due anni va cambiata e magari con gli incentivi di centrodestra e centrosinistra alla rottamazione favorisco questo tipo di mercato, però voi non è che potete comprare 10 automobili a testa. Io posso convincervi che il telefonino che avete in tasca tra due mesi è obsoleto perché esce quello con i nuovi gadget, ma voi non potete comprare 10 telefonini a testa, cioè c'è un punto di saturazione dei beni materiali che le persone possono comprare. Questo è l'elemento di crisi. I paesi che possono comprare sono in via di approssimazione alla saturazione di beni materiali. Il problema qual è? Che normalmente io quando ho una saturazione di mercati ne apro altri in paesi cosiddetti in via di sviluppo. Il problema che sorge nasce proprio da questo, che i cosiddetti paesi in via di sviluppo non sono più paesi in via di sviluppo, ma la gran parte di loro sono paesi diseredati, cioè sono paesi che non stanno accedendo ai consumi. Anche qui non facciamoci ingannare da alcuni grandi paesi, no? La Cina, il Brasile, Sudafrica, Nigeria. Anche lì in Cina si sta creando ovviamente una classe sociale di persone che possono consumare, ma accanto ci sono centinaia di milioni di persone che precipitano nella fame e quindi non potranno accedere ai consumi. Allora, se io sono in una situazione in cui ho la parte del mondo che può comprare che è in via di saturazione dei beni materiali e l'altra parte del mondo che non ha nemmeno i soldi per comprare nulla, io entro in una crisi economica di tipo strutturale. Ma siccome il mio fine è quello di continuare a fare profitti, qualcosa devo far comprare a qualcuno. La parte diseredata del mondo non può comprare nulla, chi può comprare siete voi. Solo che voi avete già comprato tutti i beni materiali possibili e immaginabili, io mi devo inventare che cosa farvi comprare. E lì scatta la lampadina. Se io comincio a dire che l'istruzione, la formazione, l'università, la scuola, invece che essere un diritto, cominciano ad essere un bisogno, io ve lo faccio pagare. Se io comincio a dire che la sanità non è più un diritto ma è un bisogno, ve lo faccio pagare. Se io comincio a dire che l'acqua non è più un diritto ma è un bisogno, ve la faccio pagare. Questo consente al modello, che poi è il sistema capitalistico, di proseguire nella strada dei profitti, tra l'altro avendo delle rendite garantite, perché mentre io con la pubblicità vi devo convincere che le automobili, i telefonini, eccetera, eccetera, per esempio se io possiedo l'acqua non ho nessuna problema di convincervi a consumare l'acqua, voi siete semplicemente necessitati a farlo tutti i giorni e per sempre. Magari la pubblicità la utilizzo per farvi comprare l'acqua minerale perché lì si guadagna mille volte tanto e allora infatti c'è moltissima pubblicità sull'acqua minerale, ma se io possiedo l'acqua e voi finché campate siete semplicemente necessitati a consumarla. Questo tra l'altro mi salva anche dalla volatilità dei mercati finanziari, perché ho una rendita garantita tutti i giorni, che finisce quando voi smettete di vivere. Anzi, non solo, la parte diseredata del mondo, se vive con un dollaro al giorno, lo userà per l'acqua, perché deve sopravvivere. E quindi anche da quella parte io riesco a portare a casa un valore aggiunto. Questa è la situazione in cui siamo, cioè noi siamo dentro esattamente questa cosa. Allora è per questo che io dico non possiamo più parlare di lotte ambientali. Noi dobbiamo parlare di lotte che partono, secondo me, dai beni comuni. Partono, normalmente io chiamo beni comuni naturali quelli che garantiscono la sopravvivenza delle persone. paradossalmente noi entriamo al terzo millennio e dobbiamo dare ragione ai presocratici. Il principio della vita dicevano aria, acqua, terra, fuoco. Il linguaggio moderno è aria, acqua, territorio, energia. Questi sono i beni comuni naturali che garantiscono la sopravvivenza alle persone. Come tali vanno tolti dal mercato. Poi esistono, secondo me, i beni comuni non naturali ma sociali, che sono quelli che sono il frutto delle lotte di emancipazione, e sono la sanità, l'istruzione, eccetera, che non esistono in natura. Acqua, aria, terra, fuoco esistono da quando esiste l'umanità, anzi esistono da prima. Fuoco no, però insomma diciamo, bene, le risorse naturali esistono da sempre. Beni comuni sociali non sono naturali, perché l'istruzione, la previdenza, la salute, il diritto all'abitare sono il frutto delle lotte di emancipazione dei popoli, delle lotte del movimento operaio in certe fasi storiche, insomma diciamo in generale sono una conquista delle lotte dei movimenti, diventano beni comuni sociali, non garantiscono la sopravvivenza, garantiscono la qualità della vita. Anche questi beni devono essere sottratti al mercato. Questa è la partita che abbiamo davanti. In questo senso io non credo che possiamo chiamarle semplicemente lotte ambientali, dobbiamo chiamarle in un altro modo, dobbiamo cominciare a ragionare sulla riappropriazione sociale dei beni comuni. Due cose sull'acqua. La questione dell'acqua ci permette, dobbiamo cominciare a considerarla come strategica. Strategica perché? Perché oggi ci sono già conflitti sull'acqua. Storicamente l'acqua induce antagonismi, la parola rivale nasce esattamente da quello che sta sull'altra riva, quello che sta sull'altra sponda. C'è un elemento naturale dentro questa cosa, perché? Perché l'acqua non ha confini, per cui l'acqua attraversando territori pone un problema che supera i confini amministrativi. Di chi è l'acqua? L'acqua del Po di chi è? È di chi sta a monte e alla sorgente, quindi può dire siccome sta in questo territorio è mia, è dei paesi che, su cui transita, è dei paesi a valle del processo, e uno può dire di tutti, però questa cosa è una cosa complicata. Perché? Perché va sostanziata. Io sono d'accordo che è di tutti, ma dirlo e basta non comporta, perché se non si mettono in atto davvero un ragionamento di riappropriazione sociale del bene comune acqua, questo provoca guerre. Ci sono guerre già in corso, ma soprattutto in futuro le guerre si combatteranno esattamente per l'acqua. Solo per darvi l'idea di alcune situazioni, perfino il conflitto israelo-palestinese, che ovviamente non nasce dall'acqua, oggi ha nell'acqua uno dei suoi elementi di criticità maggiori. Se voi prendete il muro illegalmente costruito da Israele, beh, quando l'hanno costruito, io mi ero immaginato che Israele l'avesse costruito diciamo considerando il confine che rivendica come proprio, no? Lasciamo stare l'illegalità totale, su questo diamo per scontato, ma se uno va a vedere come è stato costruito il muro si accorge che è stato costruito in maniera strana. Perché? Perché non corrisponde ai confini che Israele dice sono miei, è fatto in una maniera zigzag. Se uno sta in superficie non capisce perché, se uno va sotto capisce perché. Il muro è esattamente costruito per tenere tutti i pozzi d'acqua dalla parte di Israele. Per cui in alcuni pezzi addirittura, tra virgolette, regala territorio palestinese, spero non mi fraintendiate, sto facendo ovviamente una metafora, regala territorio palestinese, in altri pezzi ne prende ulteriormente, ma questo si capisce se io vado sotto. È fatto in modo a tenere tutti i pozzi d'acqua dalla parte di Israele. Il fatto che Israele non cede il Golan alla Siria non è per motivi, diciamo, di difesa militare, è che il Golan sono le risorse idriche di tutta la valle del Giordano, per cui Israele, nonostante l'ONU abbia fatto centinaia di risoluzioni, continua a non cedere il Golan. Quando il Pentagono ha fatto i piani per la guerra globale permanente, io sono andato a leggere un documento che a un certo punto mi ha incuriosito, perché dichiarava l'esistenza di una base di Al-Qaeda denotata da una comunità di commercianti libanesi che stanno alla tripla frontera. La tripla frontera è dove ci stanno le cascate dell'Iguazù, cioè al confine fra Argentina, Uruguay e Paraguay. Lì praticamente ci sono tre confini, ci sono delle cascate che hanno una rilevanza turistica gigantesca, è nato un villaggio e ci sono commercianti libanesi che vendono i gadget. nel piano del Pentagono quella è una cellula di Al-Qaeda. E uno se legge quella cosa lì dice Bush era impazzito. Invece se uno va a vedere scopre che lì sotto c'è il bacifero, il bacino acquifero Guarani, che è il più grande bacino di acqua dolce mondiale, sotterraneo. Allora uno capisce che il Pentagono sta guardando avanti, che non sta delirando. L'invenzione di Al-Qaeda lì significa lì dobbiamo portare le truppe, perché? Perché quella sarà una delle battaglie strategiche, il controllo dell'acqua di tutta l'America Latina e sostanzialmente anche delle risorse mondiali. La Turchia, grazie anche ai finanziamenti europei, sta facendo un progetto di 30 dighe al termine delle quali avrà imbrigliato il bacino del Tigri e dell'Eufrate. Chiunque ha fatto le elementari si ricorda, no? Il Tigri, l'Eufrate, la Mesopotamia, insomma, la nostra cultura nasce da lì, poi a un certo punto l'abbiamo chiamata Iraq, Saddam Hussein, e ci sembra che là chissà che mondo c'è, no? Quello che noi oggi sappiamo arriva dalla Mesopotamia. Beh, allora la Turchia fa queste 30 dighe, quando saranno completate la Turchia controlla tutta l'acqua del Tigri e dell'Eufrate, vuol dire che la Turchia decide se i paesi a valle hanno l'acqua oppure no. Paesi a valle vuol dire la Siria, l'Iraq, l'Iran. Questo magari spiega anche perché la Turchia sta entrando nell'Unione Europea e qualche decennio fa è entrata nella NATO, no? Esattamente perché? Perché così c'è il controllo dell'acqua, io decido anche come devono vivere i paesi sotto, perché se apro il rubinetto hanno l'acqua, se non apro il rubinetto non hanno l'acqua. Questo per dare l'idea di che cosa è già in campo ora, cioè non ci sono ancora guerre dichiarate per l'acqua, ma la questione dell'acqua è già motivo di conflitti che poi possono diventare anche guerre ufficializzate. Due cose sulla questione dell'acqua. Voi saprete che in questo paese da anni c'è in campo un forte movimento, molto radicato nei territori, sono più di un migliaio di comitati territoriali che contrastano i processi di privatizzazione dell'acqua. La cosa straordinaria di questo movimento è che la gran parte di questi attivisti sono cittadini e cittadine, donne e uomini, alla loro prima esperienza di attivismo sociale. Chi era in piazza il 20 marzo a Roma, l'ultima manifestazione, ne era stata fatta già una nel 2007 con 40.000 persone, poteva vedere che la metà di quelle persone che c'erano in piazza credo che fossero alla loro prima manifestazione nazionale, forse alcuni era la prima volta che capitavano a Roma. La cosa straordinaria è esattamente questa, cioè che su un tema, un bene essenziale come quello dell'acqua, il contrasto alle privatizzazioni, si sono messe in campo persone direttamente, tra l'altro sono riuscite a collegarsi fra di loro, perché? Perché si è costruito un percorso, sempre perfettibile, figuriamoci, però un percorso dove i reciproci saperi, le reciproche esperienze di lotta si sono riconosciute, si sono confrontate, si sono scambiate e soprattutto sono state fatte senza mediazioni politico-istituzionali. Cioè la forza di questo movimento è quella di saper attraversare anche la cosiddetta politica partendo dall'autonomia politica del proprio progetto. Autonomia politica che non è un'autonomia politica complessiva, riguarda la questione dell'acqua e riguarda l'acqua come paradigma, cioè cosa sta dietro l'acqua, perché si fa la battaglia dell'acqua. Nessuno di quelli che sono in campo sull'acqua sono specialisti dell'acqua, oppure pensano che l'acqua sia qualcosa di diverso. Certo, l'acqua ha un suo tema, diciamo, un suo valore aggiunto simbolico maggiore rispetto ad altri temi, ma in realtà noi abbiamo sempre detto l'acqua è un paradigma. Quello che succede sull'acqua è quella che consente le lotte più avanzate, perché il suo alto valore simbolico permette di rendere più chiaro che cosa sta succedendo. Cioè se io vi rubo l'energia voi lo capite più tardi, se io vi rubo l'acqua lo capite prima, ma il processo è identico. Perché? Perché l'acqua richiama immediatamente l'idea della vita, richiama immediatamente l'idea dell'espropriazione.